In secondo luogo, ecco, possiamo anche dire che quello che in qualche modo è Corvetto, quello che hanno vissuto, ha vissuto Rami, hanno vissuto i suoi amici, i suoi familiari, vivono moltissimi giovani, giovanissimi, appunto dei quartieri popolari meticci di Milano, è anche il risultato proprio di una profonda trasformazione contro le persone a basso reddito, le fasce sociali più povere che il governo di Milano, prima con Pisapia e poi con le giunte Sala, ha portato avanti in maniera sistematica in questi anni. Infatti, diciamo, Milano ha avuto nel corso degli ultimi 10 anni una profondissima trasformazione. Basti pensare che ormai è registrato che se ne sono andati 450.000 vecchi abitanti e 400.000 nuovi sono arrivati nell'ultimo quindicennio. In una analisi, diciamo, della composizione di reddito, chi se n'è andato erano prevalentemente ceto medio o ceto lavoratore che non poteva più permettersi di vivere a Milano, invece chi è arrivato sono prevalentemente abitanti magari a qualifica professionale più alta, reddito più alto, e chi magari ha una prospettiva di residenza, cioè di rimanere a Milano molto più a breve termine, rispetto invece a chi ci è nato e vissuto oppure ci è arrivato e ci deve stare per poter campare, sebbene con contratti e condizioni lavorative precarie. E con salari di fatto da fame. Questa è una città che negli ultimi anni, nell'ultimo quinquennio, invece, ha visto il valore del mattone aumentare di 3 volte rispetto al reddito mediano dei suoi abitanti e 10 volte rispetto invece a quello che è il salario medio del ceto impiegatizio e della classe operaia presente a Milano, impiegata nell'edilizia, nella logistica e nel tessuto industriale circostante. E questo sicuramente è un effetto di quello che fu il grande evento di Expo 2015, che ha portato a un aumento della invivibilità sul dal punto di vista economico e sociale per i ceti più bassi, ma anche, ripeto, per il ceto medio, che ha reso la città più attrattiva, come è stato detto recentemente dal sindaco Sala e anche dallo stesso Partito Democratico, in occasione del dibattito sul cosiddetto Salva Milano, che è stato voluto anche da Salvini, in accordo appunto col PD, e che di fatto ha significato un grande condono su veri e propri abusi edilizi e sulle grandi facilitazioni nei permessi di costruzione per i privati e che hanno rappresentato la cifra della cosiddetta attrattività della città di Milano per chi? Per i grandi fondi immobiliari, per i grandi costruttori, ma non certo per chi invece il modello Milano lo regge sulle proprie spalle, lavorando appunto con contratti precari, saltuari e stagionali spesso. Possiamo anche dire che questo ha avuto un effetto molto pesante, anzitutto sul diritto alla casa. Milano ormai è la città in Italia che registra anche la maggiore incidenza dell'affitto sul reddito medio mensile delle persone, raggiungendo quasi il 50% dell'incidenza sul reddito e quindi rendendo di fatto insostenibile potersi permettere la casa a Milano, ma non è soltanto una questione di affitti privati, è anche una questione di case popolari, quasi 10.000 gestite da Aler e da MM, che sono tenute vuote, con spesso piani anche di vendita e di alienazione o di abbattimento, diciamo cosiddetta ristrutturazione dell'edilizia popolare, che poi viene che poi significa di fatto l'abbattimento di vecchi caseggiati e la loro ricostruzione, prevedendo però un mix di edilizia a prezzi di mercato e di cosiddetto housing sociale per i redditi più alti. Questo processo è un processo che sta subendo un'accelerazione molto palese, con l'altro grande evento che Milano si appresta a ospitare, che appunto sono le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, che proprio nelle periferie sud-est della città, tra cui Corvetto, hanno, diciamo, il loro luogo di realizzazione per quello che riguarda appunto le infrastrutture olimpiche nella città di Milano. Infatti sono questi luoghi che ospiteranno che cosa? Ospiteranno il Villaggio Olimpico nell'ex scalo ferroviario di Porta Romana, Villaggio Olimpico che si promette di far diventare un nuovo studentato privato e di lusso ad evento terminato. E l'altra opera appunto è il Pala Italia a Santa Giulia, ovvero un nuovo stadio del ghiaccio realizzato poi paradossalmente nella stessa città che quasi 2 anni fa ha chiuso lo storico impianto di hockey e di pattinaggio dell'Agorà nel quartiere popolare di Giambellino. Ma non sono soltanto i cantieri olimpici a minacciare con le loro trasformazioni i quartieri del sud-est milanese, tra cui appunto anche Corvetto. Alle porte proprio di Corvetto e la Corvetto Popolare sta sorgendo Symbiosis, che praticamente è un distretto del lusso e del business che sorge su un'area di oltre 130.000 metri quadrati, che ospiterà le direzioni centrali di Fastweb, Snam, Louis Vuitton e altre grandi aziende. Sempre nella zona di Corvetto e dei quartieri limitrofi, degli studentati privati si dispiega in tutta la sua forza, sia in un quartiere popolare, ma in generale in una città come Milano che nel grande capitolo del diritto alla casa negato ha al suo interno anche il problema grave del diritto allo studio negato, soprattutto per gli studenti fuori sede. Proprio a Corvetto, nella Corvetto che la Giunta Sala vorrebbe trasformare nel nuovo quartiere degli artisti, nel nuovo quartiere dell'innovazione tecnologica e nel nuovo quartiere studentesco di Milano, oltre appunto a quello che sorgerà nel villaggio, al posto del Villaggio Olimpico, abbiamo ad esempio la realizzazione nell'ex consorzio agrario di Aparto Milan Ripamonti, che a opera di Heinz, che è uno dei grandi costruttori, dei protagonisti della privatizzazione della città pubblica in questi anni a Milano, che sorge a pochi metri dalla residenza Isonzo dell'università privata Bocconi, e oltre a un altro studentato, quello del Politecnico, che è sorto con prezzi molto elevati in una piazza popolare come Piazza Ferrara, si aggiungerà anche il cosiddetto Bosco della Musica a Rogoredo. Vi sono poi le operazioni di sottrazione del tessuto abitativo pubblico e popolare. Mi riferisco in questo caso alla vendita dei caseggiati dell'ex ENPAM, che era la cassa assicurativa di medici e dentisti, che assicurava, diciamo, con affitti a prezzi popolari per inquilini di classe lavoratrice, appunto, appartamenti che sono stati venduti a un fondo immobiliare, lo statunitense Apollo, che ha incaricato la SGR Investire del piano di vendita degli appartamenti. E c'è poi invece anche qua, rispetto a quanto dicevo prima, il progetto di abbattimento delle cosiddette case minime di Ahler, case minime appunto dell'azienda delle case popolari, dell'edilizia residenziale pubblica a Milano, che dovrebbero essere ricostruite aumentando le volumetrie e destinandone una quota alla vendita a prezzo di mercato. Tutto questo ha causato l'effetto, paradossale solo in apparenza, di aver reso il quartiere di Corvetto, che è uno dei quartieri con il reddito più basso della città, una città che ha quasi 39.000 euro di reddito medio annuo, il quartiere di Corvetto ne registra meno di 23.000. E uno dei quartieri che ha i tassi di disoccupazione, inoccupazione e precarietà anche più elevati della zona, e dato che poi si collega anche direttamente a quella che è anche la crisi poi scolastica, con un alto tasso di abbandono che si registra non soltanto nelle scuole superiori, ma fin dalla scuola primaria e dalle scuole medie. Beh, dicevo, quindi un quartiere di fatto popolare proprio secondo questi parametri economici, che però è anche il quartiere che ha registrato l'aumento più alto di tutta l'area metropolitana nei prezzi di vendita e di affitto del mattone e della casa. E appunto basti pensare che lo stesso quartiere di Corvetto Rogoredo ha registrato rispetto al 2019 una variazione di più 47,6% del costo dell'affitto, maggiore di tutte le altre zone della città. È quindi quella di Corvetto una storia che comunque si sta replicando anche in altri quartieri popolari della città, in cui appunto ci sono stati anche tagli pesanti ai servizi sociali, la chiusura di luoghi pubblici di aggregazione sociale giovanile, di spazi culturali o anche degli storici mercati rionali. Quello che però sappiamo è che appunto a Corvetto c'è stata anche una reazione molto ampia da parte della popolazione, che non ha visto il consenso unanime di tutti gli abitanti. Ricordiamo che comunque le proteste anche degli ultimi giorni hanno creato anche una spaccatura all'interno del quartiere, replicando anche dinamiche tipiche dei quartieri popolari, dove viene molto alimentata anche la cosiddetta guerra tra poveri, soprattutto nelle zone delle case popolari. Però ecco, le proteste degli ultimi giorni, a partire appunto dalla marcia fiaccolata di sabato sera, credo che possiamo dire abbiano ricomposto anche quella frattura, e hanno anche fatto emergere la necessità delle proteste anche più arrabbiate nei giorni scorsi, per ottenere veramente verità e giustizia. Ma quello che è necessario è che sicuramente queste proteste non si fermino, vadano oltre anche il caso di Rami, e che si allarghino il più possibile anche ad altri quartieri popolari, perché appunto i progetti di riqualificazione, cosiddetta riqualificazione, vanno di pari passo anche con quelli di militarizzazione e di controllo razzista e razziale da parte delle forze dell'ordine, soprattutto verso le seconde e le terze generazioni, e che in qualche modo quello che ci possiamo augurare, e quello su cui c'è l'intenzione anche da parte del movimento, è di rimanere al fianco degli abitanti, soprattutto più giovani, di queste zone, per trovare insomma delle risposte comuni di auto-organizzazione a livello di comunità sul piano delle forme di vita, socialità e resistenza all'ostilità poliziesca e anche istituzionale, che portino in qualche modo la giusta rabbia dall'istinto alla capacità di costruire, anche di avere una progettualità di radicale rottura politica rispetto a quello che è Milano oggi.